vogliamo bene.
Sbagliato come te, son venuto per amore e per amore me ne andrò, anche in questo lungo istante voglio solo dirti che ti porterò con me e andremo sì lassù dove si ferma il tempo, dove la verità, la gloria mia è del Padre, la luce tua sarà. Non per un giorno o un attimo, ma per l'eternità ti porterò con me. Tutti gli errori tuoi li inchiodo sulla croce e li cancello via. Ti do la vita eterna, oh figlio amato.
Buongiorno a tutti cari fratelli, preziosi fratelli, come è bello sentire l'amore di Gesù, come ascoltavo questo canto, è così bello, è Gesù che dice a tutti noi, sono venuto per amore, non mi stanco di salvare quelli che sbagliano come te, che chiedono perdono con sincerità, ti porterò con me, i tuoi peccati li inchiodo sulla croce. Li lasciamo lì e andiamo con Gesù. Oh, quanto è bello Gesù. Vero, fratelli?
The best.
The best. È bellissimo, Gesù. Grazie, Signore, per quanta pazienza che hai con noi. Ti amo, Signore Gesù. Signore, vengo a te che tu possa benedire i fratelli che sono in ascolto, perché sono qui perché ti amano. Ti amano, Signore, e prego che li riempi del tuo amore, del tuo Spirito Santo. Grazie, Signore, per questo bellissimo giorno qui insieme. E oggi abbiamo Deborah che farà la preghiera,
sì.
Quindi passo il microfono.
Presente. All right, I have a story from Marilyn Carothers.
Ho una storia da raccontarvi da Marilyn Carothers, un predicatore americano.
Yes, we have been talking about him because he had this revelation from God. Like God showed him that a praiseful attitude could really do unlock any situation.
Abbiamo parlato nel passato di lui perché la sua rivelazione nella vita è stata che la lode, lodare Dio, può sbloccare qualsiasi situazione nella vita.
And joy can do miracles.
E l'allegria spirituale, l'allegria in Cristo può fare miracoli.
All right. So this,
perché è un atto di fede, no?
Yes, exactly.
È un passo di fede.
Even though everything goes against you and you praise the Lord, it shows that you trust the Lord.
Se tutto va contro di te, se tutto va male e tu lodi e ami il Signore, ma dal cuore veramente, allora mostra che tu hai fede. E questo sblocca le situazioni.
Now this story that he's telling is from when he's getting a little older and he has these worries because he heard that there are many people who kind of have a personality change when they get older.
E Marilyn Carothers racconta, quando è arrivato a una certa età avanzata nella vita, racconta come lui ha sentito che la gente un po' anziana, quando sono molto anziani, cambiano personalità.
And he was afraid that it was going to happen to him too because of fears, anxiety of death.
E aveva paura che potrebbe succedere anche a lui, cioè la preoccupazione della morte.
So he's saying this. I confess, though, that I was still concerned about what the last words to come from my lips might be.
E ha detto, confesso che sono preoccupato, proprio prima di morire, quali saranno le ultime mie parole?
That is, until a very meaningful event happened some months ago.
E poi qualcosa molto importante è successo.
X-rays of my left shoulder revealed that bone spurs were tearing a tendon inside the shoulder.
Le radiografie che ho fatto hanno mostrato che degli speroni ossei stavano strappando un tendine all'interno della mia spalla.
I entered the surgery center where the surgeon was to remove the spurs.
E sono dovuto andare per un intervento dove il chirurgo doveva rimuovere questi speroni.
Mary, my wife, was with me in the room where I was being prepared for the operation.
Mia moglie Mary era con me nella stanza dove mi stavano preparando per l'operazione.
The anesthesiologist placed an IV in my arm and told me that I would feel only a slight sting.
L'anestesista mi ha messo un flebo nello braccio e ha detto che sentirò solo qualcosa di molto breve e poi sarò incosciente.
That was the last thing I heard or remembered until the surgery.
Questa è l'ultima cosa che mi ricordo, che mi ha messo quel flebo nel braccio e poi mi sono svegliato dopo l'operazione.
Even so, I began to speak.
Però poi mi hanno detto che dopo che l'anestesista mi ha messo la flebo, io incosciente ho iniziato a parlare.
Mary told me later that the anesthesiologist looked at me as if surprised that I could still talk.
E Mary mi ha detto che era lì con me, ha detto che l'anestesista mi guardava, ma com'è possibile che questo parla?
Mary wrote down what I said.
E Mary ha scritto quello che io ho detto.
I know that God is going to use this for my good.
Ho detto questo. Io so che il Signore userà questa esperienza per il mio bene.
I was quiet for a moment or two, then I said.
Poi sono stato in silenzio per alcuni momenti, poi ho detto.
God and I have a covenant. He has promised to make everything work for my good.
Io e Dio abbiamo un patto e Lui ha promesso che farà tutte le cose per il mio bene.
The doctor gave me another surprised look.
Il dottore mi guardava di nuovo sorpreso.
After a few seconds, I said.
Dopo alcuni secondi ho detto un'altra cosa.
My trust is in the Lord.
La mia fiducia è nel Signore.
By now the doctor was quite surprised that I was still able to talk.
A questo punto il dottore era molto sorpreso che io ancora parlavo.
That experience, I believe, was a gift from God.
E credo che quella esperienza è stata un dono di Dio.
Through it, he was revealing the spirit of praise that was being growing in me.
Perché ha rivelato che dentro di me è cresciuto un spirito di lode.
The spirit of praise is a gift that God wants every Christian to have.
E questo spirito di lode è un dono che Dio vuole che ognuno di noi, ogni cristiano, lo abbia.
No matter how difficult our circumstances may be.
Non importa quanto difficile sono le nostre circostanze.
A spirit of praise is able to control our natural reactions to them.
Perché uno spirito di lode dentro di noi riesce a controllare le nostre reazioni naturali nella carne.
But God permits us to decide the kind of spirit that we want to rule in our heart.
Però Dio permette a noi di decidere che tipo di spirito vogliamo avere nel nostro cuore.
So we can decide if we want fears and anxiety to be in our spirit.
Noi decidiamo se vogliamo uno spirito di preoccupazione, di ansia.
If we want to go around murmuring.
Se vogliamo andare in giro lamentandoci.
Complaining. Or praising.
Oppure lodando.
Because it is our decision.
Perché è la nostra decisione.
And I think if we would praise a little more and have put positive glasses on.
E credo che se lodiamo un po' di più, se mettiamo gli occhiali positivi,
our life would be a lot different.
La nostra vita sarebbe molto meglio.
And it would just be in our conscious, just like his experience here was.
Come la esperienza di questo predicatore Merlin Carothers.
It just came out of him because that was the spirit
al
we
momento,
had allowed.
Al momento del bisogno, quando era inconsciente, questo spirito di lode è uscito fuori da lui perché è quello che aveva dentro.
He had been growing roots.
Perché lui ha cresciuto quel spirito apposta, ha voluto crescere in quel spirito di lode e quello ha preso radici nel suo cuore.
So it's very important that we take the right decisions.
Quindi è importante che facciamo le decisioni giuste.
Because those are the roots that will grow in us.
Perché quelle sono le radici che cresceranno dentro di noi.
And that's what's going to come out of us too.
Ed è quello che uscirà da noi.
So, thank you Lord. Let us start
Grazie,
the day with praising
Signore.
The Lord.
Allora iniziamo il giorno lodando te,
thank
Signore.
You, Lord.
Alleluia,
you,
amen.
Praise you Jesus.
Lord Lodate,
Jesus.
Signore.
We just thank you for your spirit in us.
Ti ringraziamo, Signore, per il tuo spirito dentro di noi.
A spirit of praise.
Un spirito di lode.
We want it to take root in us.
Che vogliamo che prenda radici dentro di noi.
That will be our whole being, just like you.
Che possa essere come te, che possiamo essere come te.
God, you're a wonderful God.
Tu sei un Dio meraviglioso.
And you can do anything in our lives.
E puoi fare qualsiasi cosa nelle nostre vite.
We want to let you do your work in us.
Ti lasciamo, Signore, a operare liberamente dentro di noi.
We forsake anything in us that is not of you.
Abbandoniamo ogni cosa dentro i nostri cuori che non sia da te.
We cast it down at your feet and we don't want to take them back again.
La mettiamo ai tuoi piedi e non vogliamo riprenderla.
Anything that's not of you, we ask you to purify us.
Qualsiasi cosa che non viene da te, Signore, purificaci.
Even if it costs.
Anche se ci costa.
Because we like those spirits or things we like, we want still to get rid of them.
Anche se ci piacciono quelle cose sbagliate, vogliamo liberarci da quelle.
That we can be pure in front of you.
Per essere puri davanti a te.
And full of your spirit.
Per essere pieni del tuo Spirito Santo.
Thank you, Lord. Bless this time that we have together.
Grazie, Signore, benedici questo tempo che passiamo insieme.
Thank you, Lord. In Jesus' name.
Nel nome di Gesù. Amen. Lode a te, Signore. Amen. Vogliamo leggere alcuni messaggi che i fratelli hanno scritto ieri.
Cosa sono delle... dei commenti che i fratelli hanno mandato?
Sì, dopo il messaggio che abbiamo dato ieri alla radio, diversi fratelli ci hanno scritto, pieni di amore, ma per quelli che non avete sentito la diretta di ieri, si tratta di un'esperienza che abbiamo raccontato. Questa settimana abbiamo organizzato una chiamata con una nuova pecorella, una nuova persona che non conoscevamo da prima, che poi si è rivelata non una pecora in bisogno di aiuto, ma era una trappola delle persone religiose che volevano conoscere il viso di fratello Giuseppe, i nostri indirizzi, nomi e cognomi, eccetera. Quindi è stata una trappola che non è successo niente, è finita così, però è stata una grande lezione per noi.
Triste anche perché, sai, è bello dare fiducia a tutti, però evidentemente non possiamo. il diavolo cerca di farci perdere la fiducia in tutti, di non fidarci di nessuno, che è logico che bisogna verificare tutti, però un minimo di fiducia devi darlo se vuoi,
certo,
raggiungere il pecore, sì. Devi sempre rischiare, no? È come quando inviti le persone alle riunioni, ci può essere un Giuda, ci può essere un falso fratello, scopre il posto dove vi riunite, come ai tempi dei Romani, che quando scoprivano i luoghi delle riunioni andavano, i Giuda andavano a riferirlo ai Romani di qua di là, e venivano lì, li uccidevano tutti. Questo avviene in Iran, avviene in Pakistan, avviene in Corea del Nord, avviene ancora oggi. Falsi fratelli che fanno finta di essere fratelli, ma in verità sono capre e vogliono solo sapere i vostri segreti, come dice Galati 2,4. Dice, falsi fratelli che vogliono solo ridurvi in schiavitù.
Sì, e quindi voglio ringraziare a tanti di voi fratelli che avete scritto con lezioni da condividere, incoraggiamenti. Leggerò solo un paio di loro.
Grazie fratelli veri che ci incoraggiano, grazie, grazie.
Amen. Leggerò il messaggio di Simona. Dice, mi dispiace miei cari per quello che è successo, ma come si fa? Del resto non dobbiamo stupirci, il male esiste e purtroppo spesso tra fratelli. Ma io mi domando, a che serve sapere nome e indirizzo o faccia di fratello Giuseppe? A me basta il messaggio, gli studi, le preziose rivelazioni. Eppure il Signore sa quanto desidero conoscerlo, lui e famiglia. Fratello Giuseppe mostra l'immagine di Gesù, basta così, a me basta. La scrittura dice, Giovanni Battista, quando siamo di Dio è Lui che va avanti e noi indietreggiamo. Avanti con Gesù, caro fratello Giuseppe, e se non ti vedrò in questo mondo, sarà nell'eternità.
Amen. Grazie Signore, grazie Gesù. Beh, a che serve sapere il nome, indirizzo o la faccia? Serve solamente a quelli che vogliono farci del male. Che se tu non vuoi fare del male, perché vuoi sapere le cose private? La privacy è un diritto. Questo che su internet la gente cambia nome, mette nomi strani, anche ABCD, 3-4 numeri mettono, perché non vogliono che ogni diavoletto abbia loro il nome e cognome. Non tutti lo apprezzano, io no. Perché sì, ci sono, so che c'è gente che non ha queste preoccupazioni, ma perché non c'hanno il diavolo che li perseguita. Gloria a Dio. Andiamo da Stefania e Leo, Angela.
Ciao fratelli amati, buon pomeriggio. Una domanda. Vi stiamo ascoltando, ma queste chiese, invece di perdere tempo a vedere come sei, perché non pasciano davvero il gregge?
Perché non vanno a pascere davvero il gregge.
Dai frutti si riconosce un vero pastore di Gesù. E tu, fratello Giuseppe, lo sei. Ti ho sempre difeso da questi pastori senza nessun problema. Fratelli, siete una perla preziosa. Vi vogliamo tanto bene e preghiamo sempre per voi. Grazie Gesù, amen.
Grazie per l'incoraggiamento, grazie a Stefania Leo. Stefania Leo e Danny, il loro figlio, sono fratelli testimoniatori, evangelizzatori e sanno cosa vuol dire essere criticati, perseguitati.
Ma loro ti hanno visto faccia a faccia, quindi hanno visto che non c'è niente da nascondere, non c'è niente da proclamare, sei una persona normale.
Sì, perché loro sono venuti qui a trovarci.
Sono venuti qui un paio
allora,
di anni fa.
Cioè, cosa hanno trovato di strano? Il fratello Giuseppe ha, non so, 3 mani, 4 gambe, no, 5 occhi, no? Sono una persona normale, normalissima. E solamente quelli che vogliono farci del male, che a tutti i costi vogliono le informazioni riservate. Le informazioni riservate sono per i fratelli che vengono a trovarci, che crediamo in loro. Comunque questa coppia che si è presentata, questa falsa coppia, cioè... loro facevano finta di venire a trovarci. Non so se sarebbero venuti sul serio e darci fastidio, spero di no. E comunque anche quelli che vengono qui non è che è tutto così, adesso le apriamo la porta. Li dobbiamo controllare se sono come si erano presentati, no?
Sì, sì.
Bene, grazie fratellini Stefania, Leo e Danny, Dio vi benedica. Allora andiamo da Nadia.
Nadia, anche lei una sorella che ti ha visto.
Dio
è venuta anche lei qui. Buongiorno fratelli, andate avanti per Gesù. Noi abbiamo bisogno di voi, delle vostre prediche, affinché ogni giorno ci avviciniamo a Lui. Il mondo è tutta una bugia. Personalmente non riesco a credere più a nessuno. Mi spiace per ciò che vi è capitato, ma le trappole sono dietro l'angolo. Grazie per l'audio che mi avete inviato, un po' mi commuove. Un giorno vorrei risentirvi in Skype quando potrete, tutti voi, anche per un saluto virtuale. Io combatto tutti i giorni il diavolo e la preghiera mi aiuta tantissimo. Un grandissimo abbraccio, Nadia.
Grazie, un abbraccio, Nadia. Anna Maria.
Anna Maria, questo falso fratello Stefano è un inviato del diavolo che vuole calpestare la vigna del Signore, che sta operando meravigliosamente attraverso di voi, usando discorsi pretestuosi, falsi, bugiardi e le pecorelle di Gesù. Voi, dolcissimi fratelli, conoscete bene questi pericoli, ma anche voi, come tutti i figli di Dio, siete esposti alle trappole del maligno che in questa circostanza ha tentato di usare la vostra buona fede per farvi cadere nei suoi inganni. Preghiamo perché Gesù protegga la missione, suo dono prezioso per il mondo intero. Grazie per questo messaggio, testimonianza importante per tutti noi. Dio vi benedica e protegga ininterrottamente. Un abbraccio grande e tanto amore, Anna Maria.
Grazie Anna, ti vogliamo bene. Eh sì, è un messaggio importante, che credo che il Signore ha permesso questo perché tutti i fratelli della Chiesa si preparino, che siamo nel tempo della fine e il diavolo sta usando falsi fratelli. C'era una ragazza insieme a questo qua e credo che era una pecorella sincera. Stiamo pregando per lei. Però quello che c'era dietro di lei è un lupo, niente da fare. Niente da fare. I lupi si riconoscono come ululano. Cioè i lupi sono quelli che credono avere tutti i diritti, sapere tutto di tutti, condannare chi vogliono, e sono lupi. Invece le pecorelle parlano di Gesù, dicono come posso esservi d'aiuto. Ah, brava, prega per noi, ti benedica, vai a evangelizzare. Non ci interessa altro. Invece questi sono presentati, abbiamo un'eredità, soldi. Questo è il modo peggiore da presentarsi da me, perché questo vi squalifica automaticamente. Perché? Perché è corruzione. Nel mondo, quando vai a dire c'è un'eredità, non so come investirla, eccomi qui, guarda dalla me, si risolve tutto. E nel mondo è così. Però noi ci siamo passati un sacco di volte. È come quando il diavolo è andato da Gesù, adorami, ti do tutto questo, ti do il mondo. Sì. Cioè, un missionario che ha un po' di esperienza a evangelizzare, questi trucchi li conosce, no? Ma mai dare fiducia a uno che arriva, c'è un'eredità, non so cosa fare. Scusa. Signore, aiutaci, Signore.
Amen.
Allora, Angelina, c'è anche Vincenzo?
Sì, leggo anche Vincenzo, poi mi fermo. Pace carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, sto sentendo la diretta, non pensavo che ci fossero persone così. Vengono in vesti da pecora, ma sono lupi rapaci. Matteo 7, versi 15 e 16. Fai bene a non mostrarti il viso, fratello Giuseppe.
Ma i fratelli della zona non c'è nessun problema, perché li vediamo, discerniamo se sono sinceri, se sono pecore, se sono capre. Però uno è in internet, ma stiamo scherzando. Internet è il posto delle trappole, dei bugiardi, dei diavoletti. Grazie Vincenzo, Dio ti benedica. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. C'è altro, Angelo?
C'è un messaggio arrivato stamattina da parte di Dietmar. Dice, vicinanza per il brutto scherzo che vi hanno giocato. Vi siamo vicini. Tante volte questi episodi ci servono per fortificare la guardia come un buon pugile che deve allenarsi e migliorare sempre, rafforzando sia la difesa che l'attacco. Vi siamo testimoni delle belle cose che fate quotidianamente e grazie a Gesù di rafforzarvi con nuovi insegnamenti. Un abbraccio, Dietmar e famiglia.
Gloria a Dio. Con più il Signore fa cose meravigliose attraverso di noi, di voi, di tutti noi. Con più il diavolo è furioso. Guarda, stanno predicando il Vangelo, dobbiamo odiarli. Guarda, stanno predicando la salvezza ai perduti. Ah, qui c'è qualcosa di losco. Sono lì a dare la vita a Gesù. Allora c'è uno scheletro nell'armadio. Ma uno... fermiamoci qui. Pregate per noi, fratelli, perché stiamo pregando per voi.
Amen. Grazie, Signore.
Guarda, volevo raccontarti una storia. Posso, Angela? La storia della donna,
sì,
che è morta?
Sì, sì.
Ho sentito volevo condividere con i fratelli. Ho sentito la storia di una donna che è morta e che si è svegliata in un posto infernale. Era un posto pieno di sofferenze, di demoni. E poi, è una lunga storia, e poi ha visto Gesù che le ha parlato in un posto meraviglioso, meraviglioso, e le ha detto che gli concedeva un prolungamento della sua vita per lo scopo di tornare ad avvertire quelli che avrebbe potuto della realtà della post-morte, cioè dei giudizi di Dio, come dice, com'è con la scrittura Ebrei 9:27, è dato agli uomini una volta di morire e poi viene il giudizio.
Sì.
Allora, quando vengono gli imbroglioni della reincarnazione, fategli vedere questa verità. Una volta si muore, dice Ebrei 9:27, e poi viene il giudizio. Muori e c'è il giudizio, ciao. Non viene reincarnato un milione di volte, come diceva Buddha, prossima vita uno scarafaggio, un ratto, un topo, un animale, un leone, un uomo ricco, un uomo povero. Sono tutte bugie del diavolo. Sì. Gesù ha dimostrato con i suoi miracoli, profezie adempite, che quello che diceva era la verità. Ma questi... reincarnazione. Allora... io ho sentito la storia di questa donna che è morta e ho pregato e chiesto al Signore, perché mi ha colpito. Ho chiesto al Signore di parlarmi di più su questo e per poter poi condividere con voi. E allora ho sentito questo che adesso condivido con voi. C'ho qui gli appunti e le scritture. Allora, Angela, ti ho dato le scritture?
Vero? Sì.
E poi sta a voi, amati fratelli, di giudicare. O se uno... da un messaggio da parte di Gesù, gli altri devono giudicare. Giudicate per cortesia.
Amen.
Gloria a Dio. Allora, e questo è quello che... Gesù dice, il mondo è come un grande teatro, con ogni burattino scritturato per stare al suo posto, dove il burattinaio malvagio li mette. C'è il politico, c'è il religioso, c'è il finto credente, c'è l'insegnante, c'è il padrone banchiere, il lavoratore in basso, i suoi capi in alto, i guerrafondai che preparano e aizzano le guerre. Non si rendono conto, causa il loro rigetto della mia verità, dice il Signore, che chiunque muore senza la mia salvezza lo aspetta la morte, o una eternità di rincrescimento per la salvezza che poteva avere, ma che ha rifiutato. Io non ho mai creato l'inferno per gli uomini, ma solo per il diavolo e per i suoi. Angelina.
Matteo 25, verso 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Matteo 25, 41.
Gesù dice, è il maligno che cerca di portare con sé i più possibili, come gli angeli ribelli che trascina con la sua coda.
Apocalisse 12, verso 4. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Apocalisse 12, verso 4.
Parentesi, queste stelle del cielo sono gli angeli ribelli che possono diventare dei demoni. Chiusa parentesi. Gesù continua, i miei figli veri, quelli che mi appartengono, quelli che sono veramente salvati e che sono fedeli in quello che possono, sono la mia sposa celeste che regneranno con me. E da questi mi aspetto che annuncino la mia salvezza gratuita alle anime perdute. Ricordate, fu questo il mio grande comandamento ai miei discepoli all'inizio ed anche alla fine, come è scritto.
Matteo 10, versi 6 e 7. Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite... il regno dei cieli è vicino. Matteo 28, verso 19. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli. Marco 16, 15. andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Matteo 10, versi 6 e 7, Matteo 28, 19 e Marco 16, verso 15.
Continua il Signore. Ma la mia chiesa di questo tempo della fine, come quella di Efeso, ha perso il suo primo amore, ha perso il suo sapore di sale e per mancanza di olio nelle sue lampade la sua luce si è affievolita o spenta. I miei figli mi amano, ma amano anche il mondo, i suoi idoli di materialismo. Hanno scambiato la mia libertà del mio Spirito Santo con le prigioni spirituali dei loro edifici, dove tanti predicatori di mestiere li spillano dei loro denari e in cambio danno loro acqua contaminata da bere, acqua che li mantiene ammalati nello spirito. Ed è così che hanno perso il loro primo amore, come anche dissi ad Efeso.
Apocalisse 2, versi 3 a 5. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2, versi da 3 a 5.
Gloria, gloria a te, Signore. Grazie al tuo messaggio, Gesù. E questo è il messaggio che ho ricevuto. Ve lo passo, fratelli, giudicherete voi se viene dal Signore oppure no. Io credo che viene dal Signore. Posso anche dire questo, che dalla mia piccola esperienza con le guide e i capi della religione mondiale degli edifici, che è una religione, la religione degli edifici, non conta di quale denominazione, quale parrocchia, sono edifici. E ognuno c'ha un Gesù per conto suo, se solo sono creati un Gesù a propria immagine e somiglianza del cattolicesimo, del protestantesimo, ortodossi, eccetera, i Geova. Però, i capi della religione mondiale degli edifici non vogliono ascoltare. Sono troppo innamorati dell'opera delle loro mani, gli edifici. Per questo che Dio ha preparato il bastone per chi non vuole ascoltare, per chi non cerca il Signore, per chi solo va da edificio in edificio, da pastore in pastore, da dottrina a dottrina e rimane nella confusione. E ricercano il Gesù più economico, il Gesù che costa meno, il Gesù più comodo, dove alla maniera del mondo può avere, come si dice, tre al prezzo di due. E cercano, cosa cercano? Cercano una cisterna di acqua migliore, una meno screpolata. Ma le cisterne degli edifici sono tutte screpolate. È per questo che negli edifici si patisce, si soffre, si è soli, persino si muore di sete. Come diceva il profeta all'antico popolo di Dio, che era su questo altrettanto colpevole, Geremia 2, 10 a 13.
Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate a Kedar e osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua. Geremia 2, da 10 fino a 13.
L'interpretazione è che, per oggi, è che le cisterne sono gli edifici delle chiese che non contengono, sono screpolate dottrinalmente in tutti i sensi, e l'acqua di Dio viene perduta e la devono sopperire con false rivelazioni, con falsi messaggi, con vangeli di grazia e non di ubbidienza. Dio, Signore, liberaci dalla falsa religione mondiale degli edifici. si chiamano cattolici, protestanti, geoviani, eccetera, ma è una religione unica. Dio liberaci da questa religione e dacci la tua, Signore,
grazie,
la
Signore.
Tua verità.
Amen. Grazie, Signore.
Il vero
Gesù.
Cristo, il vero Gesù. Qual è? È la religione della Bibbia, del Vangelo, dell'ubbidienza, del raggiungere le pecorelle, i perduti. Non raggiungere solo quelli col portafoglio abbondante la domenica mattina, ma raggiungere le pecorelle magari senza portafoglio. Non pagano la decima. Anzi, devi offrirgli te un caffè. A volte devi pagargli un panino. Ma questo non rende a livello finanziario. Allora domenica mattina andiamo da quelli che portano le bustarelle, dice la falsa chiesa. Però grazie a Dio che in questa falsa chiesa ci sono tante pecorelle che hanno solo bisogno di essere evangelizzate. Sono sedute, paralizzate sulle panche, ma se le raggiungiamo con l'amore di Gesù, col Vangelo di Gesù, quando possiamo, ovunque è possibile, ascolteranno.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, amen. A te.
Parliamo di questo, di come avere una forte relazione con Gesù. E vi leggerò una confessione da parte di una sorella, diciamo la sorella G, perché lei rappresenta un po' tutti noi, perché è più facile per ognuno di noi di sempre scegliere la via comoda, la via facile, compreso nella relazione con Gesù. Ma per avere una relazione forte, profonda, per essere veramente unita a Gesù, a volte costa qualcosa. Devi fare anche sforzi, non scegliere la via più facile. Ed ecco quello che la sorella G confessa. E speriamo che possiamo tutti imparare. Ciao fratelli, un saluto a tutti. Ascoltavo nella diretta dell'importanza del confessare i propri peccati, cosa che faccio spesso col Signore, ma non con le persone. È vero, la vergogna mi limita. Oppure, molto spesso, penso sinceramente che una volta confessato a Dio, poi riparto, perché alla fine i problemi con gli altri me li faccio io da me, e forse le persone intorno c'entrano anche poco. Ma non era questo quello che volevo confessare. Ormai da troppi mesi, nei momenti di noia, o se ho bisogno di sentire un'esortazione, vado su YouTube e ascolto dei profeti con la parola del mese, o con qualcosa per cui hanno pregato, eccetera, eccetera. E solo ora sto capendo che è una cosa tossica. Inizialmente è stato un po' per sbaglio. Non mi ero andata a cercare apposta nessun profeta o altro. Dopo averne sentiti due o tre, dopo è stata a cascata. Complice l'algoritmo, ogni giorno ne saltava fuori un altro. Ad oggi è diventata quasi un'abitudine, ma ho aperto gli occhi. Difatti la scrittura dice in 2 Timoteo 4, verso 3, Verranno i giorni, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per prurito di udire, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di ascoltare alla verità per volgersi alle favole. Secondo Timoteo 4, verso 3. Tra l'altro, dai frutti si può riconoscere da dove può provenire anche un'abitudine malsana. Il mio tempo di preghiera è sbiadito, perché c'era l'ascolto del profeta di turno. E così ho capito. Lo so, ci metto troppo tempo per capire anche le cose ovvie, che devo bloccare questa cosa. Non nego che sono ancora convinta che molti insegnamenti mi hanno aiutato e che sono buoni, ho imparato davvero molto, ma non sono stata in grado con lucidità a staccare i video di insegnamenti da quelli di profezie varie. Questo può essere d'aiuto anche a qualcun altro magari, perché il cercare esortazioni varie e a caso può somigliare alla divinazione. Mi ricordano i vecchi tempi, per fortuna molto vecchi, in cui guardavo video di tarocchi. Non sono contenta di questa abitudine, mi dispiace di aver dato corda al nemico, perché da una cosa che magari era partita anche bene, poi è degenerata. E voglio pregare di non vedere più video simili se non voluti dal Signore stesso. Ecco, vi ringrazio di esserci sempre, vi abbraccio in spirito, che il Signore vi benedica tutti. E dopo che abbiamo letto la sua mail, Giuseppe mi ha chiesto cosa significa profeta di turno e l'abbiamo chiesto alla sorella G, cosa vuol dire profeta di turno?
Sì, questa sembra informata.
Perché così l'ha chiamata lei e ci ha scritto stamattina, ha detto, per profeta di turno intendo quello che aprendo YouTube mi trovo un po' a caso. Essendoci l'algoritmo, questo mi mostra tutti i profeti o pseudotali. Alcuni avevano effettivamente confermato mie preghiere e gli riconosco il dono, perché alla fine YouTube può essere un buon mezzo, no? Ma ci vuole discernimento anche lì e di più. Quello che dicono sono cose come la parola del mese da parte del Signore o cosa accadrà in questa stagione. Altro sono di pura esortazione, ma non esaltano Gesù, ma le persone che ascoltano. Dipende dal titolo che ha il video, se può essere interessante o meno per me. Allora, un pochino avevo imparato a dividere. Ci sono quelli che parlano accompagnati da scritture e che sono generici, altri che ho cominciato ad evitare, perché parlano solo di prosperità, di cose belle, senza scritture. Ecco, questa è la spiegazione.
Da dove cominciamo qua?
Dall'inizio. Dall'inizio.
Ai ai ai. Cioè, vediamo un po' qui.
Ma voglio dire che anche per me, riconosco, è più facile, metti un video, ti siedi, ascolti uno che ti riempie la testa, ti predica. È più facile che io apro la Bibbia, io vado davanti a Gesù e voglio sentire la sua voce, che lui mi guida, che io studio le scritture, io le capisco le scritture. È più facile uno che ti guida e tu non fai niente. È più comodo. Ma è sbagliato.
Sì, come quelli che aprono la Bibbia. Signore, mostra la tua volontà e spalancano la Bibbia. Vabbè, può anche capitare una bella scrittura.
Sì.
Ma come hanno imparato gli apostoli, Atti capitolo 1, che gettavano la sorte, il lotto, cioè i dadi, per vedere del Vecchio Testamento, no? Per vedere la volontà di Dio, ma no, però non ha funzionato, perché è venuto fuori Mattia, che poi sparisce dalla Bibbia. Sì, sappiamo che era un uomo di Dio, ma il dodicesimo era Paolo, non era Mattia. Ci sono chiese che scrivono Mattia, ma non è lui il dodicesimo. Scusa, non ha combinato niente nella Bibbia, in privato avrà fatto.
Ma è anche vero che si impara tanto da altri ed è meraviglioso sentire testimonianze, eccetera, ma la mia relazione con Gesù non può essere basata su qualcun altro e quello che lui dice.
E certo, uno che spalancare la Bibbia trova la volontà di Dio, può anche trovare qualche buona scrittura. C'è la storia di uno che spalancava sempre la Bibbia prima di fare una cosa qualsiasi. E se la scrittura non andava bene, provava di nuovo finché si apriva uno per caso che si poteva adattare. E si racconta la storia del tipo che apriva sempre la Bibbia e chiuse gli occhi, aprì la Bibbia. E si aprì la scrittura, Giuda andò e si impiccò. E no, questo non può essere giusto. Aspetta che provo di nuovo. Spalanca la Bibbia, tu vai e fai lo stesso.
Cioè, Dio fa anche i scherzi, cioè,
insomma, abbiamo lo Spirito Santo. Chiudere gli occhi e lodare Dio finché arriva qualcosa da parte del Signore, no? Poi dice, cioè adesso c'è l'algoritmo e dice, questo mi mostra tutti i profeti o pseudotali. E allora come fai a sapere qual è il profeta giusto? Cioè, praticamente è un mercato. Vai al mercato e scegli il tuo idolo. Mm-hmm. Eppure poi quello che dicono sono cose come la parola del mese da parte del Signore, cosa accadrà in questa stagione, e praticamente sono oroscopi religiosi.
Oroscopo.
Cioè, tanto vale comprare un libro di oroscopi e vedere un po', perché anche gli oroscopi la indovinano ogni tanto. Se tu c'hai un orologio rotto due volte al giorno, ti dà l'orario giusto.
È vero.
Però dice non esaltano Gesù, scusa, non è sufficiente per buttare tutte queste cose in qualche latrina, scusa. Insomma, sono dei tarocchi religiosi, in effetti è una divinazione. Allora fammi tornare all'inizio del messaggio, cos'è che dicevi qua? Dice, il mio tempo di preghiera, dice, è sbiadito, perché c'era l'ascolto del profeta di turno e allora ho capito tutto. Dolcissima sorella, e stare attento perché può diventare una droga, che non sveglia la mattina, cosa mi dice il profeta? Ma non è così la storia. Il profeta, adesso io parlo attraverso internet, c'è una radio, ma prima però ho fatto 40 anni di scarpinare nelle strade evangelizzando una persona alla volta, due alla volta, e quando a volte siamo andati in chiese grandi a evangelizzare, non è successo niente. lì erano drogati dalla religione e le pecorelle erano sotto il controllo del cappuccione al microfono. E pecorelle erano tante. Cioè Dio non parla mensilmente, ogni mese parla, come la statua parlante di Medjugorje, ma ogni mese la statua ti parla. Cioè, certi di questi profeti dei quali tu parli sono proprio una, come una divinazione, devono profetizzare qualcosa mensilmente, altrimenti perdono clienti, devono profetizzare qualcosa. È appunto come la scrittura che tu citi, l'hai letto secondo Timoteo 4:3, sì?
Sì.
Rileggila.
Per prurito di udire, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole.
Cioè, Dio profetizzava, secondo Timoteo 4:3, che nel tempo della fine, perché secondo Timoteo 4, dice nel tempo della fine, no? Cioè, le chiese si sarebbero volte alle favole. Cioè, questi clienti, tra virgolette, amano ascoltare questi, virgolette, profeti, perché profetizzano a loro quello che a loro piace ascoltare, quello che le masse amano ascoltare. E questi profeti li accontentano, gli profetizzano qualunque cosa che prurito di udire, perché solleticano le orecchie. Come appunto, come la supergrazia, poi la chiesa rapita prima della tribolazione, che è una bestemmia, Matteo 24:29, prima della tribolazione, Gesù dice dopo la tribolazione c'è il rapimento della chiesa. E questi falsi profeti, no, è prima, ma c'è scritto dopo, ma vuol dire prima. E Petra ti spiego io, mezz'ora di psicologia e ti hanno convinto. Cioè, hanno convinto un sacco di chiese che li ascoltano questi qua. Perché li ascoltano? Perché, senza offesa, ignorano, sono ignoranti della Bibbia. Non sto offendendo. Ignorano la parola, no? Invece di studiarla da soli, il loro profeta la interpreta e loro qualunque cosa questo oracolo di Dio, virgolette, dice, è quella la verità. Quindi non seguono più la Bibbia, ma l'interpretazione del falso profeta al microfono. Tutto ciò che la Bibbia non conosce, che amano ascoltare, qualunque cosa dice il tipo al microfono, loro credono. Perché non è che vanno a casa, aprono la Bibbia e dicono quello là mi ha detto così, così, così. Fammi controllare. Mm-hmm. Ho citato solo Matteo 24:29 che dice il rapimento dopo la tribolazione. Dopo. Mica vanno a casa a fare una ricerca biblica per vedere questa cosa. No, costa meno dare un'offerta la domenica mattina, una bustarella, e quello fa il lavoro per te. Ma quello ti sta magari guidando alla bugia, ti sta guidando all'inganno, ti sta guidando alla tribolazione, dove l'anticristo metterà il marchio della bestia, se non a te e ai tuoi figli. Quelli lì sono diavoletti, quelli lì che loro predicano il rapimento, prima la tribolazione dopo il rapimento, predicano loro. Ma non hanno scritture! Abbiano più scritture i farisei contro Gesù che non questi. E hanno fallito i farisei, falliscono questi. Questi che fanno queste divinazioni, questi tarocchi religiosi, chiamato il profeta mensile, lo fanno solo per farsi un seguito. Come tu scrivi, cos'è che dice a lei? Sono cose tossiche?
Sì. Sì, anche perché ti fanno pensare che sei a posto con Dio perché hai ascoltato una predica, sei d'accordo con quello che predica, mentre Dio vuole molto di più in quella relazione con te.
Ma questi qui vi stanno dando droga la domenica mattina, vi stanno drogando. I capi farisei drogavano il popolo giudeo tutti i sabati in Israele contro Gesù. Questi qui vi stanno drogando contro la verità, non ce l'hanno loro, non ve la possono dare, vi danno interpretazione, tante cose belle predicano, cose perfette, Dio è amore, Dio è grande,
sì.
Dio è grandissimo, devi salvarti, credi che ti salvi, sì, è logico, mischiano anche delle cose buone, perché sennò non le segue nessuno, ma a un certo punto, dopo che hanno si sono mostrati, ecco che guidano a destra, a sinistra, va bene? lei dice queste sono cose tossiche, tossiche, velenosi, ne diventi dipendente. Come Paolo dice in 1 Corinzi 7, Angelina, andiamo lì, sì. 1 Corinzi 7, verso 23, diventi dipendente, ma i dipendenti nel mondo prendono lo stipendio, invece da te lo tolgono lo stipendio. Allora, 23.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, 23.
Questo è un problema vecchio, vecchissimo, antico, che le guide dei greggi schiavizzavano le greggi, le pecore. C'è tutto un capitolo, Ezechiele 34, studiarlo, fratelli nuovi, fa parte del nostro corso biblico, studiatelo. Ezechiele 34, i falsi profeti, insieme a Matteo 23. Insomma, attenzione anche al fatto che il nemico predica anche tante cose giuste per ingannare, ci vuole pregare, inginocchiarsi e pregare per discernimento. Capito? Così che ha sentito la puzza di bruciato da lontano. Mm-hmm. E questo è discernimento. A volte andavo in certe chiese a ascoltare il predicatore, ma pecorelle sedute lì, tutte lì, pendevano dalle sue labbra pecorelle. E questo qua, bugia dopo bugia, quando si trattava delle profezie. Vediamo nella Bibbia che a volte i profeti veri parlano in modo apparentemente, i profeti veri nella Bibbia parlano in modo offensivo all'apparenza. Per esempio Malachia capitolo 2, parole offensive, sono così offensive che neanche voglio ripetervele. Cioè Dio è veramente, veramente furioso con il suo popolo religioso. Malachia capitolo 2, leggetevelo con calma e prima bevetevi un caffè o un tè o qualcosa. E allora, mentre i profeti falsi sono seducenti, zuccherati, sempre lo zucchero. Ma lo sai che sempre lo zucchero fa perdere i denti alla gente? Per questo che la Chiesa oggi non ha mordente. Se la Chiesa fosse un cavallo non lo compra nessuno con i denti che hanno. Primo Re 22, Angelina, cosa dice? Il verso 13.
Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così. Ecco tutti i profeti unanimi predicano del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene.
E predica del bene.
Primo Re 22, verso 13.
O predici, cioè. E qui c'è un profeta vero, si chiamava Micaia, e tutti gli altri falsi profeti a dirgli: mi raccomando, profetizza del bene.
Ai, ai,
che era circondata da centinaia di profeti, questo qua, e tutti a dire: oh sì, tu sei grande, grande, vai in questa battaglia, vai e vincerai, vedrai, Dio è con te. Poi andate a chiamare Micaia e Micaia la suonata di cotte di crude, se tu vai morirai, ok, se tu torni vivo da questa battaglia quello che io sto dicendo non è vero, se torni vivo. E lui l'ha messo in prigione, no? E qui il punto è che tutti i profeti unanimi, come certe chiese di oggi, unanimi a predicare il bene, non ci sarà tribolazione, non per noi, perché noi siamo speciali, perché siamo sotto la supergrazia, logico. Avanti con le bustarelle domenica mattina, prosperità per la Chiesa, cioè per loro prosperità, le pecorelle a pagare. Poi quando viene la tribolazione, Geremia 5, Angelina, 30-31.
Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti e il mio popolo ha piacere che sia così. Che cosa farete voi quando verrà la fine? Geremia 5, versi 30 e 31.
Come vede Dio questi falsi profeti? Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese, i profeti profetano bugiardamente. E il mio popolo seduto in panca ha piacere che sia così. E cosa farete quando viene la fine, quando viene la tribolazione, quando viene l'anticristo, quando viene il marchio della bestia? Sarete come i giudei nei campi di concentramento che maledicevano Dio, incolpavano Dio, perché Dio non viene ad aiutarci? Giovanni 3, 19.
Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Giovanni 3,19.
La luce viene nelle chiese. Ci sono profeti veri, ci sono uomini di Dio, spero di essere uno, magari il più piccolo. Ma loro preferiscono le tenebre, preferiscono i falsi profeti, perché gli dice: grattatevi la pancia e siete sotto la grazia. Perché? Perché Dio vi ama. Disubbidiscono al Vangelo, però Dio li ama. Non è così la storia. Ci sono i giudizi di Dio. E il giudizio è questo. Il palato spirituale del popolo di Dio è stato pervertito dallo zucchero dei falsi profeti. Sì che adesso vogliono solo cibo pervertito. Ormai il loro palato, il loro gusto è cambiato. E allora tutto questo produce una chiesa al presente che è nell'attuale, profetizzata secondo Tessalonicesi 2:4, una chiesa pervertita che produce l'attuale apostasia, secondo Tessalonicesi 2:4. Questa apostasia non è che viene dal diavolo, viene dai cristiani che si sono addormentati, dalle chiese come Efeso che hanno perso il primo amore. E dove l'hanno messo? Nel mondo. E chi di noi glielo dice viene preso a pietrate, come siamo stati presi noi a pietrate da questo lupo che si è intrufolato, sì. Mandato avanti una pecorella e lui dietro con le corna. E allora chi di noi glielo dice viene preso a pietrate, che è una cosa tipica del popolo di Dio. Il popolo di Dio prende di solito a pietrate i suoi profeti. Giovanni 8, Angelina, e Giovanni 10, Giovanni 8, 59.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, 59.
Sai, questi diavoletti dicono: fate Giuseppe perché si nasconde? Perché voi ci tirate le pietre, no? Branco di capre. Huh. Smettete di tirarci le pietre, di infiltrarvi come falsi fratelli e noi non ci sarebbe nessun problema. Va bene, solo da quando ho questa radiolina che mi devo vivere in privacy. Quando andavo per le strade non c'è nessun problema, cercavo di attirare più attenzione possibile. 40 anni l'ho fatto. Allora, però negli ultimi 12 anni, 11, 12 anni, c'ho sta radio, devo prendere precauzioni, perché sono troppo i nemici in giro. Guarda, Giovanni 10, Angelina 31, cosa fecero i giudei?
I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Giovanni 10, 31.
Se io non chiedevo a queste capre: qual è il vostro hobby? Tirare pietre a Gesù. E questo è il popolo di Dio. Non è facile dire la verità di Dio alle religioni. Non è facile. Oggi nell'Occidente non si lapidano i messaggeri di Dio, che la moda è cambiata. Però le capre, cosa stanno facendo le capre? Stanno lapidando la loro reputazione, compresa la mia.
Con le bugie.
Grazie Signore.
Sì.
Qual è la soluzione, Angela?
Ah, io credo che ogni giorno prendere un tempo, ognuno sa quanto lungo può farlo, un tempo quando spegnete il telefono, chiudete l'internet, la radio, la TV e parlate con Gesù con la Bibbia aperta, solo tu e Gesù.
Spegnete il profeta mensile, spegnete quello del pulpito che raccoglie soldi, prendete un break, fate un intervallo.
E parlate con Gesù e ascoltate quello che Gesù direttamente vi dirà, non tramite qualcuno, ma Lui direttamente vuole sentirvi, toccare il cuore, parlarvi, guidarvi. E così troveremo le risposte a tante domande che abbiamo su cosa fare, cosa fare. Gesù direttamente ti guiderà.
Gloria a Dio. Non c'è segreto. Basta inginocchiarsi. Inginocchiarsi, come quella bella storia di John Wesley che i miei figli hanno letto la storia. Vi ricordate, ha detto: cos'è sto tappeto? Chiedeva.
Qualcuno ha visitato John Wesley?
Billy Graham.
Sì. Ecco.
Ha visitato in Inghilterra la casa di John Wesley, uno dei grandi padri cristiani dell'Inghilterra. John Wesley, che aveva ha scritto 7.000 inni religiosi, mi pare che 5.000 erano tutti sul ritorno di Cristo.
Wow!
E visitato la casa di John Wesley, dice, sul tappeto, perché ci sono due specie di buchi? Dice, lì dove John Wesley si inginocchiava.
Wow!
Capito com'è che scriveva i suoi poemi, come lui fondava le chiese, un grande fondatore di chiese. In ginocchio le ha fondate. Come scoprirete se questi pelandroni che vi guidano sono pelandroni? In ginocchio. Ci sono anche i figli di Dio, anche nelle chiese fuori binario ci sono quelli che appartengono al Signore. Grazie a Dio che il Signore c'ha ovunque la sua sposa, in qualunque denominazione cristiana. Vabbè, speriamo di esserci anche noi.
Vedi, Giuseppe, John Wesley ha fatto dei buchi nel tappeto perché era sempre in ginocchio, perché a suoi tempi non c'era l'internet.
Ecco, il diavolo entra nelle tasche di tutti tramite il telefonino. Attenzione!
Sì.
Qui a casa nostra abbiamo regole dure. Telefonini non circolano. Niente.
Amen.
C'era quel predicatore Wilgersworth che, quando uno arrivava a casa sua col giornale in tasca, diceva: tu puoi entrare, ma non il tuo giornale. Sai, uno maleducato entra in casa, caffè, grazie, apre il giornale, hai sentito, qui uno ha ammazzato la madre. Ah, aspetta, c'è un'altra notizia. Dice, il giornale sta fuori. A casa nostra i telefonini, quando vengono i fratelli a trovarci dall'Europa, diciamo, i telefonini, per cortesia, se possiamo spegnerli e metterli da parte.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
Che ci sia qualche capra che viene qui a fare foto, poi mi ritrovo in internet. No, non è un grosso problema, non è un grosso problema. Però mi dà fastidio dare le mie foto al diavolo. Guarda, lei dice che, cita appunto secondo Timoteo 4:3, non ascoltano la sana dottrina, per prurito di udire si volgono alle favole. Ed è proprio così. I pulpiti abbondano di cosa? Di pifferai magici che raccontano favole e piffrano le masse religiose al fiume dove affogano. Allora, lei dice che ascolta il profeta mensile, e lei dice che, cos'è che dice, può somigliare alla divinazione?
Sì, può somigliare alla divinazione, e mi ricorda i molto vecchi tempi quando guardavo video di tarocchi.
È così, perché il New Age oggi ha inquinato le chiese, e molte chiese sono diventate ricettacoli di spiriti assolutamente non santi. È New Age che ha invaso le chiese. È come gli assuefatti che seguono, dicevo prima, gli oroscopi. Gli oroscopi, in apparenza, sembrano essere per il tuo bene. Ed è così che il maligno inganna. Fratelli tutti, guardatevi dai taroccari e oroscopari che si presentano come profeti mensili o da altre, tutti debitamente addobbati di, virgolette, cristianesimo. Il Vaticano c'è le sue statue parlanti, certi protestanti hanno i loro falsi profeti, ma non è difficile verificare i veri profeti che veramente Dio ha mandato, perché questi si baseranno sempre sulle scritture. Sai che Gesù, che lui, ogni parola che diceva era profezia, sai che lui si basava sulle scritture? E chi crediamo noi di essere? A volte gli dice a questi, qualche falso profeta, l'ho fatto anch'io, ma questa profezia che tu hai ricevuto, su cosa è basato? Ah, non ho bisogno di basarmi perché questa è profezia pura. E no, caro, erano due donne, mi ricordo, in una chiesa. No, no, non è così la storia. Anche Gesù si basava sulla scrittura. Perché loro credono che il profeta può profetizzare quello che accidenti gli pare, ma non è così. Ci vuole un metro di misura per misurare ogni profezia, ogni cosa che io profetizzo, e ne profetizzo diverse. Stamattina ho ricevuto una piccola profezia e vi ho detto, controllate. Geremia 14, Angelina, 13 e 14.
Allora io dissi, ah Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro, Voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame.
Cioè, cosa vuol dire oggi? Interpreta. Oggi vuol dire non ci sarà tribolazione, per gli altri sì, per noi no. Gli altri marchio della bestia, noi no, no, perché noi siamo più belli, no?
Ma io vi darò una pace sicura in questo luogo.
E dicono i falsi profeti.
Dicono loro. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Geremia 14, versi 13 e 14.
Signore, aiutaci. Certo che Dio manda i suoi profeti anche a profetizzare la sua benedizione. Non è che i profeti profetizzano solo distruzione di Gerusalemme, che vengono babilonesi, distruzione della Chiesa, il tempo della fine, che viene l'Anticristo. Non è solo questo le profezie. Va bene, ma i veri profeti lo faranno sempre sul fondamento scritturale, quando profetizzano le cose belle, viene la nuova Gerusalemme, e il Signore ci ha promesso che saremo la nuova Gerusalemme se siamo fedeli, gloria a Dio.
Amen.
Ma queste benedizioni non è con quella super grazia che sono basate sull'immondizia completa. Non ci sono scritture per la super grazia, Vangelo, prosperità, eccetera. Quindi i veri profeti profetizzeranno anche cose belle, ma le faranno solo in base al fondamento scritturale. Non è che sproloquiano, sparlano di destra e sinistra solo dalle loro menti carnali.
Come per esempio profetizziamo sempre che durante la tribolazione c'è una bella notizia. La sposa è protetta nel deserto spirituale dove Dio la guida. Però lei deve ubbidire e il Signore provvede anche il cibo giornaliero. È una bellissima benedizione. Quindi certo che ci sono cose belle da profetizzare, ma deve essere sempre scritturale.
Guarda, i russi hanno bombardato Kiev, hanno bombardato diverse città ultimamente e gli altoparlanti gridavano, correre su, correre ai rifugi. Ma scusa, se tu non corri ai rifugi e ti casca una bomba in testa e poi ti lamenti. Se Gesù dice in Apocalisse 12:14 la donna fugge nel deserto, e tu non vai perché tu sei super spirituale, tu non hai bisogno, tu vai, abiti lì vicino a una base atomica americana, non so, a Sigonella, ad Aviano, Nord, e dice no, cosa? Vendere la mia casa per ascoltare fratello Giuseppe. Ma non ascolti fratello Giuseppe, ascolta lo Spirito Santo, va bene? Devi spostarti, stanno arrivando i missili russi, devi scappare nel rifugio, pistola. Ah, ma Dio mi protegge. Ah, sì? E dov'era Dio che ha protetto 400.000 cristiani ai tempi di Stalin e Lenin che sono stati uccisi in Russia? E i milioni uccisi dappertutto in tutto il mondo e nelle 50 nazioni islamiche che i cristiani sono perseguitati, perché Dio non c'è? Dio c'ha la sua guida, il suo rifugio. Allora, da frutti si riconosce da dove può provenire anche un'abitudine?
Sì.
Di malsana, dice?
Il mio tempo di preghiera è sbiadito perché c'era l'ascolto del profeta di turno. E così ho capito.
Ecco, così ho capito. Cioè, meno male che ho capito. Cioè, nel corso biblico noi, il nostro piccolo, cerchiamo di insegnare ciò che è essenziale, cioè pregare in ogni tempo. Va bene, non è sufficiente ascoltare domenica fratello Giuseppe che grida, ma corso biblico insegniamo che in ogni tempo dobbiamo pregare, sempre tenersi in contatto con Gesù. E dov'è che lo dice Luca 18:1, Angelina?
Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevamo pregare sempre e non stancarsi.
Ecco.
Luca 18, verso 1.
Sì, quindi tempo di preghiera non deve sbiadire, che se la prima cosa che noi insegniamo, a chiunque deve insegnare, è pregare costante, avere comunione con Gesù in continuazione, Giacomo 4:8, avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi, che il tuo tempo di preghiera è sbiadito, se è sbiadito, è un frutto tipico ricorrente dei falsi profeti, tu li segui, il tuo tempo di preghiera diventa sbiadito. Il falso profeta vuole controllare la tua anima, direttamente o indirettamente. Il vero profeta ti insegna invece come puoi e come devi avere una sana comunione con Gesù. Mi auguro che è quello che stiamo insegnando qui. Quando mai io ho detto, è tutto registrato, guarda, c'è migliaia di video registrati, quando mai ho detto, state in comunione con me, siete in sintonia con me? Mai! In sintonia con Gesù, con lo Spirito Santo, perché fratello Giuseppe c'è, non c'è. Lo hai visto di persone in Sud America? Forse no. Io, anche se non ci fossi, dovete andare avanti con la comunione con Gesù e presto non ci sarò più. Non è che sarò sempre qui a essere perseguitato dalle capre. Uno di questi giorni Gesù mi porta in cielo, ciao. E allora, comunione con Gesù, indipendentemente dagli intermediari, dalle mediatrici, l'ausiliatrice o dalle statue, o i cosiddetti profeti. Guarda, concludiamo con una scrittura, Filippesi 3, e nel nome di Gesù Cristo passiamo ad altro. 12 a 14.
Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione.
Ma proseguo
il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato.
Quindi non fatevi afferrare dai falsi profeti, capito? Il predicatore, l'insegnante, il pastore non deve afferrare. Ma questi falsi profeti vi hanno afferrato. Diventate dipendenti da loro. 13.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti.
Corro
verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versi 12 a 14.
Gloria a Dio. Devo aggiungere altro, ho gridato abbastanza.
Gloria a Dio, amen.
Attenti al lupo. Cosa vuol dire attenti al lupo? Attenti ai falsi profeti, state attenti. Gesù in continuazione nei suoi Vangeli ha ripetuto attenzione ai falsi profeti, falsi cristi. In Matteo 24, appunto il tempo della fine, l'ha ripetuto 4-5 volte. Attenzione, verranno ad ingannarvi. Dove sono? E sono dappertutto. È il New Age che si è infiltrato in quasi tutte le chiese. E lo vedi, adesso predicano psicologia cristiana, mica predicano il Vangelo di Gesù Cristo. È tutta psicologia. Dio ci libera, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, amen. Proteggi e benedici i fratelli. Proteggili, Signore, salvali da queste capre, questi New Age, questi infiltrati che loro non lo sanno neanche che sono New Age, ma lo sono. Lo vediamo da come predicano e come non predicano. Predicano se stessi, la loro religione, il grande apostolo, eccetera, eccetera. Signore, noi vogliamo predicare te e te, di maniera che quando noi moriamo e viene il tempo, le pecore vanno avanti con noi o meglio senza di noi. Noi dobbiamo diminuire, Gesù aumentare. Non vogliamo fare ombra alle pecore, non vogliamo eclissare la tua luce nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie.
Angela, avanti nel nome di Gesù. Guarda che altro c'è nel piccolo programma di oggi, che qua il tempo stringe ormai.
Sì, forse riusciamo a rispondere anche a Marella dall'Inghilterra. Ha inviato una domanda in audio che l'ascoltiamo adesso. Fratelli, se avete delle domande potete pure inviarle in audio, che ci fa piacere sentire le vostre voci.
Sì,
ma fate breve. Guarda, come Marella, una domanda in 2 minuti ha finito, così è facile.
Qui c'è mio figlio Paul, ha detto che vuole rispondergli lui.
Ah sì?
Paul, ci sei? Batti un colpo.
Present.
Ha detto presente.
Prima mettiamo l'audio e vediamo qual è la domanda.
Ciao cari fratelli, tantissime benedizioni in Cristo, e volevo chiedervi una domanda. Dunque, sono giunta anch'io a conclusione che ha ragione completamente fratello Giuseppe, che tutte queste religioni nascono tutte dall'arroganza, dalla supponenza di credersi migliori delle altre religioni, degli altri fratelli. È molto triste tutto questo. Una, i pentecostali predicano la super grazia, tutto è grazia. Gli altri, se praticamente non osservi il sabato, non sei neanche salvato. Tutto è un estremo incredibile. Ma la verità, noi sappiamo, è solo Gesù, è solo Cristo, è la verità. E io avrei una domanda per fratello Giuseppe. Allora, quando in Genesi 2 si parla di il mistero di un'unica carne, cioè uomo e donna diventano un'unica carne, io ho questa domanda per fratello Giuseppe. Ma questo mistero vale per tutti quelli che sono entrambi convertiti, entrambi fedeli, convertiti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutti loro stessi? Allora si verifica questo mistero? Oppure semplicemente se uno dei due è convertito e invece l'altro non è convertito, allora questo non avviene? Oppure avviene lo stesso solamente se uno è convertito e l'altro credente non è convertito, il mistero dell'unica carne avviene comunque. Una domanda molto interessante, non so se ve l'hanno mai fatta, ma ho questa curiosità. Vi benedico grandemente e vi mando un grosso abbraccio nel nome di Gesù. Ciao.
Vero, neanche io ci ho pensato mai e nessuno ci ha chiesto mai questa domanda. Allora, tu cosa rispondi, Paul?
Okay, so first of all, if it were true that a Christian and a non-Christian, when they come together physically as a couple, would not become one flesh,
Se fosse vero che quando un credente e un non credente si mettono insieme fisicamente, se fosse vero che non diventano una sola carne,
that would mean then that their marriage were null and void, basically as if they were never married.
significa che fosse come se non si sono mai sposati, nessuno di loro è sposato.
And therefore adultery would mean nothing.
E quindi l'adulterio non significherebbe niente, non esisterebbe tra di loro.
Listen, the scripture that occurred to me that applies to the situation
La scrittura che mi è venuta, che credo si applica a questa domanda,
is 1 Corinthians 6:15.
è 1 Corinzi 6,
15,
15,
also 16, if you
15 a 16. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. 1 Corinzi 6, versi 15 a 16.
so if this refers even to talking about the apex of infidelity, you might say. Even if, let's say, if this refers to a harlot, which is someone who is not a faithful husband, Christian or non-Christian.
Quindi, se questo si applica a una prostituta che certamente non è una persona fedele verso il marito, il coniuge,
And generally they are neither Christian or believers.
sicuramente in generale non sono neanche credenti.
How much more would it apply then to someone's husband who is not necessarily a believer?
Quanto più si applica a un marito che qualcuno ha, che è non credente, ma è sposato, è fedele alla moglie, non è una prostituta, solo che è non credente.
Instead, the goal of a Christian spouse to their non-Christian spouse should be 1 Corinthians 7:16.
Lo scopo di un marito, o un coniuge, diciamo, lo scopo di un coniuge credente verso quello non credente deve essere 1 Corinzi 7,
16.
16. Perché tu moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu marito, che sai se salverai tua moglie? 1 Corinzi 7, 16.
So the idea is not just to abandon them because, oh well, they don't accept the Lord right now.
Quindi l'idea non è, ah, li abbandoniamo perché non hanno accettato adesso il Signore.
But rather to be a good example of Christ.
Ma lo scopo è di essere un bel esempio, un buon esempio di Cristo a quel coniuge, perché che sai se lo salverai?
I hope that responds at least somewhat to
Spero
the
che
question.
questo risponda almeno in una parte alla domanda.
But yes, for sure it is a great mystery.
Ma sì, si dice, Paul, è un grande mistero, ma si applica anche quando uno dei coniugi non è credente, perché Paolo dice, anche con una prostituta diventi una sola carne, quindi si applica. Purtroppo è così, che ci piaccia o no. Non so se fratello Giuseppe ha qualcosa da aggiungere.
Beh, cioè, il concetto è quello, cioè se una prostituta, tu diventi uno con una prostituta, dice Paul,
Sì.
dice, Paul dice di quello che l'altro Paul, l'altro Paolo dice. Non andate con le prostitute perché non sai che se ti unisci a una prostituta diventi uno con lei. Mm-hmm. E allora quanto più un marito che non crede, che si unisce sessualmente con la moglie che crede o viceversa, quanto più diventano uno, va bene? E allora, infatti Genesi 2,24 dice, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne, Genesi 2,24. Allora, Efesini 5,32 parla di quello, lo ripete, diventa una carne sola, dice Efesini 5,30-32. E verso 32 dice, questo è un mistero grande, dico questo riguardo a Cristo e alla sua Chiesa. Quindi qui ci sarebbe un altro capitolo da aprire, che adesso non lo faremo. Va bene, e ci sono altre domande? È sufficiente così? Tu hai trovato qualcosa? Aspetta, qui ce n'è.
Microphone. Sure, but you know you can read it in English because Marella is in England.
Allora, no, cos'è il riferimento? Primo Corinzi?
1 Corinthians 7, 12 and 13.
Ok, allora.
Primo Corinzi 7, versi 12 e 13.
Allora, leggi anche in inglese o sono in italiano?
No.
Vabbè, va in inglese. Va.
Ok. But to the rest speak, not I, but the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And then 13 says, and the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
Verso 12, ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Primo Corinzi 7, versi 12 a 13.
Ecco, allora il punto qui è che qualcuno si può dire, ma mio marito non crede, io non voglio, eccetera, avere sesso con lui, perché non diventiamo uno, ti sbagli, innanzitutto diventi uno. Poi non è che devi mandarlo via o andare via perché non è credente, perché qui dice verso 12 e 13, dice, un fratello che ha una moglie non credente, se ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via, poi 7:13, ma la donna che ha un marito non credente, se gli acconsente di abitare con lei, non mandi via il marito. Ora, attenzione, però questo marito e questa moglie non credente devono acconsentire ad abitare con lei o con lui, quindi non devono, diciamo, combatterla, non devono essere contro la sua fede, che lei non può praticare la sua fede. Quindi, rimani insieme finché non ti dà fastidio. Poi se ostacola la tua fede in Cristo, oltre a un limite, diciamo, tollerabile, mm-hmm. allora devi andare avanti con Gesù. Tra i due mariti devi scegliere Gesù, è logico. Quindi vai avanti con Gesù e poi lui, se vuol seguire, segue. E se no, niente. Però non è che possiamo rinunciare a Gesù. Cioè è come rinunciare alla salvezza, capito? E se rinunci a Gesù per far contento il marito o la moglie, rinunciate alla salvezza.
Ma non si può rinunciare alla salvezza?
Beh, dipende. Se sei sul libro dell'agnello, fedelmente no.
Okay.
Ma se sei fedele al libro dell'agnello, va da sé che tu segui Gesù. Mm-hmm. Però se sei nel libro della vita, come dice Apocalisse 3,5, Apocalisse 3,5 dice che tu puoi essere cancellato dal libro della vita,
perché non sei salvato per il sangue di Cristo.
Non sei salvato per il sangue di Cristo, sì, non sì. sei salvato per l'agnello. Mm-hmm. Apocalisse 13,8, Apocalisse 21,27. Va bene?
Sì.
Non so se mi sono spiegato.
Secondo me sì.
Quindi se c'è un coniuge che ti rende la vita impossibile, è logico che tu segui Gesù e lui ti non lo mandi via, ma lui può seguire se vuole, se non vuole è un problema suo.
Mm-hmm.
Tu continua a seguire Gesù.
Amen.
Questo è sufficiente per Marella?
Credo di sì.
Bene, allora chi altro c'è nella tua sacca?
Testimonianze?
Dimmi tu.
Ti leggo la storia di Angela, perché in una delle dirette hai detto, fratelli, inviate le vostre esperienze che avete fatto con Gesù, testimonianze. E dice Angela, pace fratello Giuseppe. Hai detto nella diretta di mandare una testimonianza. Io voglio raccontare quello che mi è successo quando ho accettato Gesù e sono stata battezzata con lo Spirito Santo. Io non sapevo nulla della Bibbia, eppure quando andavo sull'autobus evangelizzavo a tutti e mi uscivano le parole dalla bocca da sola. E ho fatto 3 giorni che volavo. Mi sentivo leggera, è stato meraviglioso. E un'altra cosa, stavo aspettando l'autobus per tornare a casa e guardo l'ora nel telefonino e nello schermo del telefono spento c'era scritto «Gesù ti ama» e mi sono un po' spaventata. Dio è grande e meraviglioso, io amo il Dio Padre. Vi abbraccio a tutti e vi amo nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Shalom Adonai Maranatha.
Maranatha Adonai Shalom in Cristo. Gloria a Dio. Bellissimo, no?
Bellissimo,
sì. Testimonianza.
Sì. Le parole mi uscivano dalla bocca da sola. Capito? Evangelizzavo tutti.
Non devi preoccuparti quando vado ad evangelizzare, dove vado. E lo Spirito Santo ci pensa lui.
Amen. E poi una testimonianza da parte di Laura. Fratelli tutti, vi ringrazio di cuore in anticipo e ringrazio al nostro Signore di avere voi. Io non cerco nessuno da quando vi ascolto, non faccio più la ricerca delle verità nelle chiese e non mi interessa il loro parere.
E i profeti mensili neanche.
Io ho un Dio e l'ho trovato perché si è fatto trovare ascoltando voi. Io sono sulla strada giusta e non mi serve altro. Quando posso, e capita spesso, parlo di Gesù e mi confronto con la gente, ma tanti non vogliono capire perché non gli fa comodo. Non perché non riconoscono che è vero quello che dico. Tanti lo sanno che viviamo in un mondo scorretto e ingiusto. Nessuno vive una vita normale, ma tutti siamo schiavi del lavoro che ci ruba tutta la giornata e l'energia. Con tanti problemi perché le famiglie si rompono, la gente si allontana, i valori non esistono più. È tutto così triste. Spero che Gesù torna presto. Non è più vivibile qui. Ci siamo circondati e governati da gente pazza. Fratelli, vi voglio bene.
Diciamo guerrafondai anche.
Lode e gloria a Gesù. Solo Lui può fermare tutto questo e speriamo prestissimo. Io lo aspetto così come sono. Cosa posso nascondergli? Lui sa ogni cosa. Amo Gesù, sia fatta la sua volontà. Noi non possiamo morire per le malattie. Dobbiamo e vogliamo morire per Gesù o per il nostro prossimo. Fratelli, vi abbraccio fortissimo. Grazie.
Gloria a Dio, un abbraccio.
Dolce Laura.
Dio ti benedica, sorellina. Alleluia.
Ha avuto lei le sue battaglie, anche con malattie.
Bene, quando noi e i fratelli nuovi finalmente abbiamo aiutati a mettersi in contatto con Gesù, il nostro lavoro si rilassa. E non mi preoccupa più tanto, perché ci pensa Gesù.
Amen.
E noi siamo fratelli al loro fianco, se hanno bisogno siamo qua. Va bene, un pochettino più di esperienza, conosciamo un po' la Bibbia un po' di più, qualche piccola profezia, ma diciamo con me e senza di me è andata avanti con Gesù. E questa è la vera Chiesa, questa è la vera unità.
Amen. Voglio ringraziare a tutti i fratelli che aiutano questa missione, che sentiamo la loro unità. E voglio ricordare a tutti che mentre siamo grati a tutti voi, le cui preghiere giungono ad aiutarci con offerte e decime, allo stesso tempo vi ricordiamo che ogni cosa è volontaria. È bella quando viene dal vostro cuore, la apprezziamo tanto, è un dono meraviglioso. Quindi continuate così, solo quello che dal cuore viene, da tutta sincerità.
Amen.
Perché quello è benedetto da Dio.
Amen. Questo è importante.
Amen.
Che con tutti questi libri che si vendono nel cristianesimo, a volte vedi dei titoli bellissimi. Oh, che bello, questo è proprio quello che ho bisogno. $20.
Ah, sì.
Wow, mi piacerebbe, cos'è che questo tipo ha ricevuto una rivelazione? €20, 15. È diventato un mercato, insomma. Un mercato che Gesù, dato lì con la frusta, li ha cacciati tutti fuori. Come osate vendere la mia parola, dice il Signore. Ora, se tu devi pagare l'affitto e mi vendi un libro con una rivelazione, una profezia, che tu stai già dando gratis, puoi farlo, magari uno la vuole ricamata, scritta d'oro, eccetera. C'è un problema, se l'hai messa a disposizione gratis, perché capisco, dici, devi pagare l'affitto, nessun problema. Ma se il solo modo che dà le tue rivelazioni a pagamento, allora sei... È un pastore indegno. quindi non mi piace questa cosa che vendono tutto. Questo lasciatelo fare a Soros. Voi regalate il mio Vangelo, dice il Signore, la mia salvezza. Dice Gesù, la mia salvezza non è in vendita. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angelina.
Amen. Voglio dire una testimonianza da parte di Eleonora, che ha chiesto preghiera per il marito che aveva il tendine d'Achille rotto, è stato operato, e ci ha scritto l'altro giorno dicendo: grazie fratelli, ogni giorno va sempre meglio con il tendine, grazie per le vostre preghiere, che il Signore vi benedica, vi amiamo, un caro saluto da Eleonora, Giovanni e Amanda da 10 anni.
Alleluia,
bella famiglia. Alleluia.
Grazie Eleonora, Dio ti benedica col tuo marito col tendine d'Achille. Comunque sta andando bene.
Sta andando bene. Eleonora e Amanda si stanno prendendo cura di papà e tutto va bene, grazie a Dio.
Gloria. Gloria al Signore.
E poi un messaggio da parte di Michele, bellissimo messaggio. Lui è stato operato per un linfonodo al collo. Ha chiesto preghiera che non ci sia più nessuna traccia di tumore nel suo sangue, per guarigione completa da tutti i linfomi.
Amen.
E scrive Michele, ieri ha scritto: alleluia, fratelli in Cristo, Chiesa dello Spirito, vorrei dare una grandissima testimonianza come Gesù ha operato in me e i fratelli che si trovano nella stessa situazione che mi trovavo io pochi giorni fa. Grazie alle vostre preghiere e al gruppo di preghiera sparso per il mondo che mi hanno sostenuto in questa battaglia spirituale contro un tumore nel sangue e vinto, grazie alla potenza e alla gloria eterna di Gesù Cristo risorto, il nostro unico Salvatore spirituale e fisico, che sia sempre glorificato, santificato, amato in eterno. Amen, amen e amen.
Con un sacco di punti esclamativi. Gloria, gloria.
Non riesce a fermarsi.
Vedi, queste qui sono le guarigioni che mi piacciono perché tornano indietro a ringraziare Gesù.
Con l'aiuto dello Spirito Santo ho iniziato a perdonare e ad amare le persone che ho ferito, pacificandomi con loro e parlandogli di Gesù, quanto è misericordioso per noi.
Ecco, questo qui è il primo passo per la guarigione. Devi perdonare tutto a tutti, ma non lo meritano, non importa, non è il tuo problema se non lo meritano, perché non lo meriti neanche tu di essere salvato dall'inferno. Perdoniamo tutti. E alla sera dormiamo come angioletti.
Pregando tutti i momenti della giornata, anche di notte, leggendo Salmi 91, Salmo 51, Salmo 20 e 21.
Gloria a Dio. Ecco, fratelli, questo qui, questo fratello ci sta insegnando, tutti noi, a me per primo, come si riceve la guarigione. Perché lui ha ricevuto guarigioni, alcune guarigioni io non le ho ricevute. Quindi questo fratello mi sta insegnando cose preziose.
Disperandomi, pregando, lodando il Signore con lacrime che mi uscivano dal profondo del cuore. Gloria, gloria a Dio.
A Dio.
Facendo anche la santa cena con voi alla fine della diretta. Dio è grande.
Alleluia, un fratello fedele questo.
È vivo in mezzo a noi, a quelli che lo invocano e lo cercano con cuore sincero.
Alleluia.
2 giorni fa ero prenotato per fare una PET, dove si doveva capire quanto avesse camminato il tumore nel corpo per vedere se c'erano delle metastasi.
Sgridiamo il diavolo.
E per vedere che terapia dovevo fare.
La terapia di Gesù.
Ma 2 notti prima avevo sognato che i dottori nel corridoio mi avevano detto che non c'era niente. Alleluia. Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
E quindi il giorno prima della PET sentivo una pace interiore e tutte le mie paure erano sparite.
Sparite.
E una dolce voce interiore mi diceva ripetutamente che non avevo niente e di non preoccuparmi.
Gloria.
E così è stato, gloria a Dio.
Gloria a Dio.
E proprio come è avvenuto nel sogno, una protezione di quel giorno. Il primario dell'ospedale, meravigliato, ha detto che non aveva trovato tracce di tumori e metastasi.
Un primario da evangelizzare.
Il bello è che nell'esame istologico il tumore era al 3° stadio e non capiva come mai, dicendomi che era competenza di altri medici che dovevano valutare cosa fare, se fare la TAC e la spinale del midollo o se fare la chemio. Adesso devo aspettare che i medici lunedì mi chiamano per il da fare. Ma dico, nel nome di Gesù non devo fare niente.
Amen.
Di niente.
Niente.
Perché Gesù mi ha già guarito 2000 anni fa su quella croce.
Bravo!
Io credo, spero e confido in Lui che Egli è il creatore delle creature che Lui ha creato.
Amen,
amen.
Amen. E la creazione del diavolo, il cancro sconfitto, morto, putrefatto, vattene Satana.
Amen.
Alleluia, io appartengo a Gesù.
Chiedo alla Chiesa dello Spirito e al gruppo di preghiera di sostenermi in questa ultima battaglia, così io possa testimoniare la gloria e la potenza di Dio come ha operato in me. Amen. Vi manderò anche le registrazioni di quel giorno quando Gesù ha operato e sconfitto i diavoli delle malattie.
Alleluia.
Vi ringrazio di cuore per avermi sostenuto e pregato per me. Dio vi strabenedica in eterno. Vi amo in Cristo Gesù.
Un miracolo. Alleluia, un miracolo. E con questo voglio soffermarmi, prendere un attimo per ringraziare. E sapete che siamo 127 nazioni e abbiamo un gruppo di preghiere sparso dappertutto. Sono più di 100 fratelli fedeli che pregano. Come vedete, le vostre preghiere vengono risposte. Grazie, Signore. Qui c'è Michele.
Bellissimo.
Che dice, preghiera risposta. Alleluia.
Alleluia.
E il lebbroso è tornato a ringraziare Gesù. È importante che il lebbroso ritorna.
Amen.
Perché Gesù ha detto, ma io non ho guarito 10. Sì, è vero. E dove sono i 9? Se non torniamo a ringraziare... Io non so se la lebbra è tornata a quei nove, per quanto riguarda Dio, Dio non fa queste cose. Ma la lebbra chi gliel'aveva data questi 10, tanto per cominciare? Il diavolo. E allora se questi sono ingrati, uno che è ingrato neanche perdona, eccetera. E allora il diavolo avrà potuto far ammalare i nove lebbrosi di nuovo di altre cose. E il Signore, così come non ha potuto fermare... i 10 lebbrosi si ammalassero all'inizio, neanche può fermare le future malattie che il diavolo manda.
Amen.
Va bene, fratelli, quindi cerchiamo di svegliarci qua. Torniamo a ringraziare. Vedi che bello, lui è tornato a ringraziare e questa testimonianza incoraggia la fede dei fratelli che oggi pregheremo. Quanti ne abbiamo? Una ventina? Quanti sono?
Anche di più.
Anche di più? Va bene. Nel nome di Gesù Cristo... sono bellissime queste testimonianze. Grazie Signore. Va bene, Angelina, prendi la parola perché il predicatore predica troppo.
Andiamo allora alle richieste di preghiera. Pronti?
Io sì.
Alza in alto le tue mani. c'è più, ora alzati e cammina, ora che puoi, tu vieni e seguimi, mi guarirai, perché sono il tuo Signore, perché tu sei il mio pastore.
Preghiamo per Michele nel nome di Gesù.
Per nessuna traccia di tumore e per guarigione completa da tutti i linfomi.
Amen. Adesso, Flora.
Contro lo scoraggiamento, per guarigione da una ciste ovarica di 4-5 centimetri.
Ti sgrido ciste nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Flora,
amen.
Guarita. Mauro.
Trocanterite all'anca sinistra. A volte non mi fa camminare e in più le mie ernie alla schiena mi rendono infelicente.
Mi rendono infelice, forse vuol dire. Mauro, sii felice.
Nel nome di Gesù Cristo,
anca sinistra diventa perfetta come la destra e cammina tranquillo per la gloria di Gesù, parlando a quelli che sono intorno di Lui. Alleluia. Gloria al Signore. Prossimo.
Giovanni chiede preghiera per suo nonno, Vincenzo Di Maria, e ti chiede di scandire bene il suo nome perché è in ascolto, ma ha problemi anche con l'orecchia, non sente bene, e ha bisogno di completa guarigione da un tumore al sangue, ma è una persona di grande, vera fede.
Nel nome di Gesù Cristo preghiamo per il nonno Vincenzo Di Maria, tutti insieme ragazzi, Vincenzo Di Maria,
sei guarito,
guarito
nel nome di Gesù
Cristo. Vattene Satana, vattene nel tuo antro, nella tua caverna, nell'abisso senza fondo, spiriti di malattia. Sii guarito, completa guarigione da tumore nel sangue. Credi e loda e vai avanti per Gesù. Vincenzo Di Maria, ma tutti insieme. Vincenzo Di Maria.
Gesù ti ama.
E prego anche per il tuo udito.
Amen.
Sii guarito. Alleluia. Tania.
Artrite cronica in molte parti del corpo.
Alleluia. Artrite cronica, vattene all'inferno in nome di Gesù Cristo. Il tuo corpo è guarito, perfetto, nel nome di Gesù. Gesù non è limitato, credi e credi e credi. Nadia Ruben Rossella.
Nadia chiede preghiera per il nipote Ruben che è disabile e per la figlia Rossella.
Alleluia. Signore, aiuta Ruben che è disabile, nel nome di Gesù Cristo. Tu lo puoi rendere abile, arruolato, Signore, abile ed arruolato nell'esercito di Gesù. Rossella, guarita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nadia, grazie per chiedere preghiera per queste preziose persone. Le amiamo e preghiamo per loro. Siate guarite, non dubitate. Angela.
Guarigione all'intestino e alle ginocchia.
Amen. Guarita all'intestino, alle ginocchia e ginocchia all'intestino. Guarite nel nome di Gesù Cristo. Amen. Barbara Marco.
Barbara chiede preghiera per Marco, guarigione completa del cancro alla prostata.
Vattene cancro, ti odiamo, ti distruggiamo, muori come quel fico rinsecchito che è morto. Nel nome di Gesù Cristo, guarigione completa da cancro. Vattene cancro davanti da Gesù, sparisci. Carlo.
Carlo, il papà, chiede preghiera per la figlia mia che ha solo 5 anni, guarigione completa, totale dalla leucemia.
Nel nome di Gesù Cristo vengo contro di te, leucemia.
Nel nome di Gesù.
Ti distruggo, tornatene al diavolo e ci rimani. Mia, 5 anni, un'angelina di Gesù, guarita nel nome di Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, guarita, amen.
Amen.
Rosaria.
Guarigione basso ventre e per poter avere figli.
Basso ventre, ti comando di guarire. Se ci sono perdite di sangue, vattene Satana. Sii guarita, Rosaria, come la donna che toccò il lembo della veste di Gesù. E sì, abbi figli, abbi dei figli preziosi per la gloria di Gesù. Giuseppe e Gianni.
Giuseppe chiede preghiera per Gianni, tumore al cervello, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo distruggiamo ogni potere del diavolo, distruggiamo questo tumore, vattene, tornatene all'inferno da dove vieni. Gianni guarito nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen, amen. E lode Dio. Aurelia, grazie.
Guarigione completa dal cancro.
Amen, Aurelia, benedetta da Dio, e la tua dolce famiglia e i tuoi figlioli, salvezza completa per i tuoi figlioli. Aurelia, grazie, benedetta, abbi la pace di Dio, nessun dolore di nessun tipo. Cancro, ti distruggo nel nome di Gesù Cristo. Vattene a morire da un'altra parte, nel nome di Gesù Cristo. Elisa.
Guarigione completa dall'acufene.
Sì, guarita Elisa, nel nome di Gesù Cristo, acufene sparito. Maria Rosa.
Maria Rosa ha avuto un intervento l'anno scorso, ha ancora dei dolori, preghiamo per guarigione.
Nel nome di Gesù Cristo, in questo momento i dolori se ne vanno. Ora i dolori se ne vanno, in questo momento, per il potere di Gesù Cristo, per il nome di Gesù Cristo, basta dolori. Alzati in piedi, muoviti e senza dolore, comandi e dolori sparite nel nome di Gesù Cristo. Christian, Monica.
Christian chiede preghiera per la sua moglie Monica, guarigione completa per il male alle orecchie.
Amen, grazie Christian per chiedere preghiera. La moglie Monica guarita alle orecchie nel nome di Gesù Cristo. Consacra le tue orecchie a udire la voce di Dio. Guarita nel nome di Gesù Cristo, orecchie benedette.
Amen.
Luciano, per suo padre Martino.
Luciano chiede preghiera per il suo padre Martino, guarigione completa da due tumori.
Due tumori per Gesù, con due schiocchi di dita guarisce i tumori, perché Gesù non ha problemi. Ogni male davanti a Gesù sparisce. Sii guarito Martino, nel nome di Gesù Cristo, spariscano i due tumori adesso, in questo istante, nel nome di Gesù Cristo. Marisa.
Guarigione alla bocca e al pancreas.
Amen. Guarita Marisa per il potere di Gesù Cristo e la preghiera di tutti i santi. Nel nome di Gesù. Amen. Laura.
Laura chiede preghiera per la cugina, guarigione di un tumore.
Ti sgrido tumore, vattene all'inferno. Guarita Laura per la gloria di Dio, perché tu possa lodare Dio e lodarlo anche per la guarigione, perché è sua volontà. Resisti al nemico, lui fuggirà da te. Donatella.
Donatella chiede preghiera per il suo compagno Andrea, per guarigione del diabete, per non bestemmiare più, e anche per la mamma Luisa, guarigione al cuore.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prenditi cura di Luisa, Signore, che guarisca il cuore adesso, in questo momento. Alleluia. Andrea, lui può guarire, anche se bestemmia può guarire, perché la guarigione non è per opere. Però la guarigione dell'anima, la salvezza dell'anima, e questo no. Questo devi smettere di bestemmiare. Se vuoi andare nel regno di Dio, bestemmiando non ci entri, Andrea. E allora date una mossa e le bestemmie le rimandi al diavolo da dove vengono. Però Gesù ti guarisce in questo momento se credi. Alleluia. Cinzia.
Per poter respirare bene nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Cinzia, respira. Respira profondo. Nel nome di Gesù Cristo i tuoi polmoni sono nuovi, guariti, perfetti. Usali per lodare il Signore, Cinzia. Patrizia.
Per il suo ginocchio sinistro, ieri è uscito un livido, e le fa male a camminare.
Nel nome di Gesù Cristo, ginocchio, guarisci. Alleluia. Il Signore ti tocca il ginocchio e ti guarisce per la sua gloria. Patrizia, nel nome di Gesù, amen.
Grazie Signore.
Adesso preghiamo per liberazione.
Sì.
Pina.
Pina chiede preghiera per il figlio Elvis, liberazione dalla droga, depressione e guarigione alla ginocchia.
Amen. Elvis ha bisogno di Gesù, ha bisogno di salvezza, Spirito Santo, ha bisogno di leggere la Bibbia, ha bisogno di inginocchiarsi davanti a Gesù. Quindi prego per la sua liberazione, prego per legare i demoni che gli sono intorno, gli amici che vendono la droga, li leggo nel nome di Gesù Cristo, questi spiriti. Amen. Elvis, Dio ti aiuti a usare questa liberazione nel modo giusto. E tua se la vuoi. Antonio.
Antonio chiede preghiera per Luisa, liberazione da demenza temporale.
Nel nome di Gesù Cristo, questi demoni di demenza, questi demoni dementi, li scaccio, li leggo nel nome di Gesù. Sii benedetta e guarita Luisa, Cinzia.
Liberazione della vessazione.
Nel nome di Gesù. Sii liberata, i vessatori siano scacciati nel nome di Gesù. Tu benedetta, prega per lo Spirito Santo. Felicia.
Che il mio cuore ritorni al primo amore.
E qual è questo?
Gesù.
Gesù, alleluia. Specificare per cortesia. Bisogna pronunciare quel nome, Gesù.
Amen.
E questo io prego e il Signore sicuramente ha già risposto alla preghiera, ma c'è anche un altro piccolo dettaglio. Nel contratto manca una firma, la tua. Tra decisione e la decisione è tua. Come in Apocalisse 2:1 Gesù disse alla chiesa di Efeso, non dimenticare il primo amore. Mattia.
Un nuovo fratellino giovane che vuole essere discepolo di Gesù per la sua crescita spirituale e per adoperarsi di più per il regno di Dio.
Nel nome di Gesù Cristo, fratello, lavora sulle ginocchia. Comunione con Gesù, studiare la parola, attenzione, memorizzarla, ripassarla, essere fedele con la parola. Salvatore.
Salvatore chiede preghiera per la Chiesa dello Spirito, visto gli inganni del maligno che si nascondono in internet, e protezione da false pecorelle e lupi rapaci.
Amen, amen. Dio ascolti la tua preghiera, amen. Salvatore, ne abbiamo bisogno. Come vedi, il nemico non attacca solo voi, ma anche noi, anche di più. Si organizzano bugie, tranelli, ma il Signore è con noi. Alleluia. Signore, benedici questa chiesa, Signore dello Spirito. Grazie per la tua protezione, Signore. Se mi guardi indietro negli anni, oh Signore, le protezioni meravigliose che ci hai dato. Grazie, Signore. Continua a benedirci, a proteggerci dalle capre, Signore, che solo vogliono farci del male. Che tornino alle loro tenebre, Signore. Leghiamo gli spiriti intorno a loro. In nome di Gesù Cristo. Emanuele, Salvatore.
Per la loro evangelizzazione.
Buona evangelizzazione, fratelli. Siate benedetti e siete benedetti e sarete benedetti. Continuate a essere fedeli. Angela.
Per protezione da Parkinson, liberazione da ogni male e sintomo. Nel nome di Gesù, Angela. Dio ti benedica.
Alleluia, grazie Signore. Proteggila, Signore, da Parkinson. Ti sgrido, Parkinson, vattene all'inferno. Liberazione da ogni male e sintomo, nel nome di Gesù Cristo. Angela, sei benedetta,
amen.
Sei protetta. Credi e credi e solo credi. Non smettere di credere. Gloria per Michela.
Gloria chiede preghiera per Michela, disturbi comportamentali.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, leggo gli spiriti che danno fastidio a Michela, Signore.
Amen.
Signore, che sia liberata, Signore, che possa guardare a Te, nel nome di Gesù. Giuseppe, Francesca.
Giuseppe e Francesca chiedono preghiera per avere pace in famiglia.
Amen. Amatevi, fratelli. Sono una coppia, Angela?
Sì.
Amatevi, fratelli. Imparate a perdonarvi. Imparate a perdonarvi, ad amarvi, sapendo che ciascuno di noi si merita l'inferno. quanto più dobbiamo perdonare l'altro e l'altra, nel nome di Gesù Cristo. La felicità e la pace in famiglia comincia dal perdono. Michele e famiglia
chiede preghiera per protezione da attacchi spirituali.
Alleluia. Signore, leggo gli spiriti del diavolo intorno a Michele e alla famiglia. I demoni siete legati nel nome di Gesù.
Amen.
Non potete fare niente contro i vostri disturbi. Prego. Nel nome di Gesù Cristo. Siate benedetti, camminate nella pace, nella parola, nella vostra comunione con Gesù. Michele, Danilo e famiglia.
Michele chiede preghiera per Danilo e famiglia, protezione, benedizione.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, provvedi la protezione. La protezione comincia dall'ubbidienza al Signore. Tu proteggi quelli che ti ubbidiscono, Signore. Proteggili, aiutali a stare vicino a te, Signore, a cercarti. Amen. Enza
chiede preghiera per Romina, che è una giovane ragazza, ha depressione, vomito, non mangia.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, comandiamo protezione intorno a Romina, che possa scoprire la radice della depressione, liberarsene, e anche il vomito e non mangiare. Aiuta la Signore a essere guarita fisicamente, anche se queste cose, non mangiare di solito è una conseguenza della depressione. Signore, vedere dove è entrato il diavolo, liberarsene e guardare su, guardare al Signore, guardare a Dio, vedere che cosa è successo nella sua vita, che il diavolo la sta molestando. Aiutala a guardare a te, Signore, non guardare all'uomo, non confidare nell'uomo, non dipendere dall'uomo e uscire dalla depressione. Una persona che ci induce a depressione non vale la pena. Per questo che è venuto Gesù. Guarda Gesù, Romina, non dipendere dagli uomini. Enza, passa il messaggio nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Enza,
per la situazione finanziaria.
Aiuta, Signore, questa figliola, Signore, a superare i problemi dei soldi finanziari, Signore. Signore, noi non predichiamo il Vangelo di prosperità, ma predichiamo un Vangelo di sgridare il diavolo. Signore, aiutala, Signore, mostrale se c'è qualcosa che deve fare, altrimenti, Signore, apri la finestra del cielo e fa cascare la tua benedizione. Alessandro
chiede preghiera per la sua situazione matrimoniale con la moglie, per avere pace in famiglia.
Io credo che la soluzione è che ti dedichi all'evangelizzazione ovunque vai, andare nelle case delle pecorelle e avere la tua vita per Gesù. E la tua moglie, in base a 1 Corinzi 7,12, Gesù dice agli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via, deve adattarsi al fatto che tu sia un cristiano attivo. In ogni caso, se vuoi la benedizione di Dio, devi andare avanti con Gesù, perché lì quella è l'ancora, quella è la il salvagente di salvezza, tutto il resto è un pozzo senza fondo. Vai avanti con Gesù più di prima, meglio di prima, e lei può seguire o fare quello che vuole. Il tuo amore non glielo fai mancare, ma vai avanti con Gesù, Alessandro, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questa è la parola per te. Vai avanti con Gesù. Se lei acconsente a abitare con te, non la mandare via, però deve adattarsi al fatto che tu sei un cristiano. Se non si adatta, tu vai avanti lo stesso, sempre invitarla, poi tu vai avanti e confida in Dio.
Amen.
Preghiamo per Gian.
Gian chiede liberazione da demoni, spiriti, per smettere di prendere psicofarmaci e per una moglie cristiana.
Alleluia, non chiedi poco, ma il Signore è in grado di fare questo e anche di più. Signore, libera dai demoni, dagli spiriti, legali, Signore, con una catena celeste. Andatevene via, demoni. Gesù Cristo è più forte di voi, più potente di voi. Vi comando di andarvene adesso.
Amen.
Siete legati. E anche per gli psicofarmaci. Nel nome di Gesù Cristo, guarda Gesù, che lui è meglio di qualunque farmacia.
Amen.
Guarda Gesù. Una moglie cristiana, il Signore provvede una moglie, Signore. Non ce ne sono molte di mogli buone, Signore, neanche di mariti. E allora, Signore, fai un miracolo e provvedi, Signore. La moglie cristiana buona si ottiene dando il cuore a Gesù, seguendolo, diffondendo Gesù ovunque vai. E la moglie cristiana, se Dio vuole, e Dio credo che vuole, arriverà nel nome di Gesù Cristo. Cinzia.
Cinzia chiede preghiera di liberazione da attacchi del nemico e per protezione.
In nome di Gesù Cristo, Signore, Signore, provvedi il tuo angelo, sono sicuro che ci ha già provveduto. Adesso aiuta Cinzia a vedere questo angelo.
Amen.
Vederlo, sentire la presenza che è la tua. Signore, un angelo che la protegga, Signore. Sii benedetta, Cinzia, ti amiamo. Siamo qua, non sei sola. Siamo qui vicini a te nello spirito. Alleluia. Carmela, famiglia.
Carmela e famiglia chiede preghiera per liberazione da maledizioni generazionali. E per me, che non porto mai a termine ciò che faccio, sono inconcludente.
Bene, adesso che hai confessato, il Signore ti può perdonare e ti mostrerà come da inconcludente puoi passare a conclusione.
Amen.
Ovvero in ginocchio davanti a Gesù, ascoltare la sua voce, lodarlo e poi ascoltare. Ascoltare e poi lodarlo. Il Signore ti parlerà, lo fa con me, sicuramente lo farà con te. Liberazione da maledizioni generazionali. Vi leggo maledizioni, attornatevene al diavolo, alle streghe che vi mandano. Carmela e famiglia, prego per la protezione di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Ci sono altre richieste, Gloria?
Sì, preghiamo anche per Nicoletta, Eugenia, Patrizia, per Stelina e famiglia, per Roberta, Giuseppe, Esther, Vincenzo, Gigliola, Alba Marina e Domenico, Manuel e Maria Vittoria.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, con questo abbiamo finito, Signore, la lista. Se ci sono altri fratelli che non hanno scritto, Signore, aiutali a guardare a te, aiutici tutti a guardare a te, Signore Gesù. Ti amiamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Grazie che abbiamo il Dio giusto, il Dio migliore, il Dio più grande. Tutto il resto sono bugie. La religione è una bugia, gli edifici religiosi sono bugie. Signore, benedici i pochi predicatori che predicano la verità nelle chiese. È la prima verità nelle chiese che devono uscire, Signore. Non confidare nei mattoni. Signore Gesù, benedici questi fratelli, Signore, che hanno scritto. E umilmente davanti a te, Signore, ti chiedono il tuo aiuto, la tua benedizione. Ma Signore, non è questione di supplicarti, abbi pietà di noi, niente affatto, che sono preghiere sciocche religiose. Tu hai già risposto a queste preghiere prima che noi citassimo i nomi. Tu hai già risposto. Ora se noi le blocchiamo la tua risposta, la blocchiamo con la nostra mancanza di perdono, la presenza di disubbidienza, Signore, e questo è il problema. Aiuti i fratelli a perdonare. Fratelli che non perdonano non saranno guariti, non c'è guarigione per quelli che non perdonano, niente. Sono disubbidienti, siamo disubbidienti. Aiutici a perdonare come vogliamo essere perdonati. Nel nome di Gesù Cristo. Che la nostra mancanza di perdono tiene prigionieri anche gli altri. Aiutaci a liberare noi e loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, pronti? E Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, è spezzato per voi. Deborah, grazie, vuoi passarlo? Tutti prendiamo un pezzo di pane, fratelli. È il corpo di Gesù. Ecco, prendiamone tutti, tutti insieme adesso prendiamo, perché adesso il pane è diventato il corpo. Prendiamo.
Alzati e cammina, ora che puoi, tu vieni e seguimi. Mi guarirai, perché sono il tuo Signore, perché tu sei il mio pastore. Ti guarirò. Ti guarirò da ogni tenebra, dal fondo mi sollevi e mi dai forza. Ti guarirò, ti guarirò come olio il mio perdono.
In questo momento, mentre facciamo la comunione, pensiamo, riflettiamo. Pensiamo profondo se c'è qualcosa nel nostro cuore, nella nostra anima, che non abbiamo dato a Gesù. Qualche armadio pieno di scheletri che non abbiamo aperto. Signore, aiutaci, Signore, a essere sinceri. Come tu sulla croce non avevi niente da confessare, niente da abbandonare, e non ti era rimasto niente. Niente. E sei morto benedicendo, sei morto salvando un ladrone, sei morto dando un figlio a tua madre carnale e dando al figlio una madre. Sei morto perdonando quelli che ti uccidevano. Grazie per questo esempio, Gesù. E Gesù prese il calice e disse: questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. Alleluia. Fratelli, tutti insieme prendiamo il vino, il sangue. Adesso, nel nome di Gesù Cristo, prendiamo.
Nuova forza, la lebbra non c'è più, ora alzati e cammina. Ora che puoi, tu vieni e seguimi. Ti guarirò riversando su di te come olio il mio perdono. Ti salverò, ti guarirò. Ti guarirò. Ogni tenebra dal fondo ti sollevo, ti do forza, sono il tuo Dio, ti guarirò. Alza in alto le tue mani e lodami.
Alziamo le mani, fratelli. Entrerò nella tua vita. Alziamo le mani a Gesù. E semplicemente lodiamo come l'aria all'uccello, l'acqua ai pesci. La lode è la nostra forza, come i capelli per Sansone. La lode è la nostra forza, perché quando lodiamo Gesù e il Padre stiamo lodando tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è perfetto, tutto ciò che è glorioso. Grazie, grazie, grazie Signore, ti benediciamo. Grazie che sei un Dio così glorioso. Grazie che hai vinto il male, il diavolo, la morte. Sei venuto qui, Signore, hai vinto tutto, Signore. stato necessario il tuo sangue, è stato necessario una croce, è stato necessario un calvario, una sofferenza, essere tradito, abbandonato, sputato in faccia, chiamato falso profeta. Gli ebrei hanno un libro, Talmud, dove Gesù è chiamato il bastardo. E tu hai accettato anche questo. E noi, Signore, a volte siamo schizzinosi, abbiamo paura a perdonare la moglie, il marito, disgraziati che siamo. Dobbiamo arrivare vecchi, un piede nella tomba, per dire perdono a tutti. Stolti, dobbiamo perdonare subito. Chiunque odiamo, chiunque disprezziamo, chiunque non apprezziamo, chiunque ci è antipatico, perdonare tutti, perché è questo il regno di Dio, è questo il regno dell'amore. Beato chi già vive in questo regno, nello spirito possiamo già vivere nel regno dell'amore, del perdono di Dio. Gloria, gloria. Signore, ancora prego per i fratelli che hanno chiesto preghiera. Siate benedetti, fratelli. La vera guarigione viene da guardare a Gesù, dall'amarlo, metterlo al primo posto nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro spirito. E poi segue la carne, dopo. In nome di Gesù Cristo. Adesso tutti insieme guardiamo a Gesù. Impariamo ad amare il Signore. I predicatori vanno e vengono, i pastori vanno e vengono. Io sono qui oggi e domani posso essere in cielo. Ciao, non servo più. Ma voi dovete andare avanti. Per Gesù, per Lui. E non aspettate dopo. Adesso, in questo attimo, in questo momento, dovete imparare a guardare a Gesù. Adesso. Anche se non ci fosse la nostra chiesa, se non fosse qui a parlare di Gesù, voi guardate a Gesù, voi andate avanti. Avanti. Quella comunione che Paolo aveva, che senza presenza fisica di nessuno, lui andava avanti. E ha contribuito tantissimo a vincere il mondo. Grazie Gesù per esempi, fratelli come Paolo. Dio ti benedica, Paolo. Grande esempio, Paolo. Dio vi benedica, fratelli, noi vi salutiamo in Cristo, noi vi benediciamo. Grazie per aver speso questo tempo con noi. Grazie, fratelli, è stata una gioia. Lodare il Signore insieme a voi è stata una gioia.
Grazie, Gesù.
E noi vi amiamo adesso, vi ameremo in cielo. Tutti avanti con tutto il cuore, perché voglio vedervi tutti, voglio vedervi uno per uno, e allora non ci sarà più fratello Giuseppe l'invisibile, come dicono in internet, un disgraziato che fa finta di essere invisibile, dicono così, ma che dicono quello che vogliono, noi li amiamo lo stesso e gli predichiamo lo stesso il Vangelo. Alleluia.
Alleluia.
L'invisibilità è necessaria in questo mondo di capre. Alleluia.
Alleluia, Dio ci aiuti.
Angela, perché non fermi tutto e li salutiamo?
Oh, sì. Ma non fermiamo l'amore. L'amore continua.
L'amore continua.
Fratelli, vi amiamo quando siamo in linea e quando non siamo in linea. Vi amiamo sempre.
Amen. È che l'amore non ha un inizio e una fine. Una volta che sei nell'amore... Capito? Per questo che Dio è onnipresente, infinito, che l'amore è infinito. Quando ami, ami. Alleluia.
Alleluia.
E Dio è amore. Dai, salutiamo i miei fratelli nel nome di Gesù Cristo.
Ciao fratelli, vi salutiamo, vi amiamo, il Signore vi benedica, vi protegga sempre. Ciao.
Alleluia, alleluia. Un abbraccio, grazie. Un bacio nel nome di Gesù.
Amen.
Guarirò riversando su di te come olio il mio perdono, ti salverò, ti guarirò. Ti guarirò da ogni tenebra dal fondo, ti sollevo, ti do forza. Sono il tuo Dio, ti guarirò. Alza in alto le tue mani e lodami con il cuore, poi entrerò nella tua vita e prenderò dimora dentro te. Ti rigenero, ti do nuova forza, la lebbra non c'è più. Alzati e cammina, ora che puoi, tu vieni e seguimi, mi guarirai, perché sono il tuo Signore, perché tu sei il mio pastore.
Il mio perdono.